Vedete, il governo dell'Arabia, all'incirca nel 1200, sapeva benissimo che cosa fosse un'arma. Era il soldato di cavalleria. E con la sua spada, il suo scudo e il suo arco, con le sue formazioni e i suoi ufficiali, quel tipo, nei suoi ranghi, era un'arma. La cavalleria aveva raggiunto un livello di efficienza incredibile, di cui sentite parlare quando ci si riferisce alle incursioni di Gengis Khan e così via. E il governo dell'intero Medio Oriente sapeva cosa fosse un'arma, lo sapeva perfettamente. Ma ci fu un tizio di nome Ashashin. Era a capo di una setta chiamata i Serif Arabi. Era una setta musulmana, una diramazione. Nessuno voleva avere molto a che fare con essa, ma quel tizio e alcuni dei suoi uomini si ritirarono e costruirono una fortezza sulle montagne. È incredibile, vi sto raccontando una storia incredibile, se non la conoscete già. Costruì una fortezza in cima a una montagna ed era così forte che Tamerlano stesso la sentì come una sfida e la distrusse, molto, molto tempo dopo. Ma soltanto Tamerlano, con tutte le sue truppe, riuscì a distruggerla. In altre parole, costruì questa fortezza inespugnabile e in mezzo ai suoi cortili, in cima al picco, costruì un paradiso di latte e miele, con veri e propri fiumi in cui scorreva il latte, e reclutò un gran numero di uri dagli occhi neri e insegnò loro a strimpellare la chitarra. E poi mandò alcune di queste persone, l'arma tra parentesi era l'hashish, e mandò alcuni dei suoi uomini lungo le strade a individuare un giovane di bell'aspetto, ma piuttosto stupido, portarlo alla locanda del posto, dargli un po' di hashish e poi metterlo fuori combattimento. Misero il giovanotto in una cesta a dorso d'asino e lo portarono alla fortezza. E quando riprese conoscenza, si ritrovava seduto in paradiso con 40 uri dagli occhi neri e fiumi di latte e miele. E disse, come direbbe chiunque, «Dove sono?» Gli venne detto in modo piuttosto loquace e immediato, «Figliolo, questo è il paradiso. Sei arrivato!» Poi lo lasciarono lì per 2 o 3 giorni e lui trovò la cosa molto piacevole, estremamente piacevole. E voleva rimanere per molto tempo, ma loro dissero: «Sei stato portato in paradiso in modo prematuro. Temo che sia necessario per te portare a termine un piccolo compito per Allah. E se sei certo di venire ucciso nello svolgimento di tale compito e se riesci a portarlo a termine, ti possiamo garantire che tornerai in paradiso». Quindi gli rifilarono dell'altro hashish e lo portarono giù dalla montagna, lasciandolo nelle vicinanze di un palazzo. Gli era stato detto che l'azione che lo avrebbe fatto tornare in paradiso sarebbe stato l'assassinio di quel tal sultano e all'improvviso, durante la sua cavalcata mattutina, circondato da guardie, questi bei giovanotti, questi soldati di cavalleria, che erano l'arma dell'epoca, il sultano avrebbe scorto un giovanotto, scimitarra alla mano, saltar fuori dalla folla e tagliargli la testa, e naturalmente le guardie riempirono il giovane di buchi, e dove sarebbe finito poi solo noi possiamo saperlo. E poi il vecchio della montagna informava il popolo su chi era stato l'autore del misfatto. Tutto quello che doveva fare quel gruppo era insinuare che un qualche sovrano in un distante reame o regione avesse fatto qualcosa che aveva recato dispiacere agli assassini, da cui deriva la nostra parola assassino, che aveva fatto qualcosa di spiacevole e che adesso loro richiedevano 3 cammelli carichi d'oro, 5 uri come rimpiazzo, un'amnistia generale per chiunque fosse collegato alla loro setta. E i sultani dell'intero Medio Oriente e della Persia inviavano all'istante ad Ashashin e alla sua banda qualunque cosa venisse richiesta, perché erano spaventati. Non esisteva difesa contro un giovane convinto che, grazie all'assassinio, avrebbe riguadagnato il paradiso già assaporato. E quella era un'arma illimitata. Quasi distrusse i governi del Medio Oriente. E quella setta continuò a esistere per quasi 300 anni. Il governo più stabile, se lo si vuole chiamare governo, del Medio Oriente.